Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Snow Academy. Questa settimana Elisa Iandiorio di Dario Flaccovio Editore parlerà di come utilizzare lo storytelling per raccontare i dati. Buon ascolto.
Ok, penso che possiamo iniziare, così iniziamo precisamente alle 11. Io innanzitutto vi ringrazio per essere qua e del tempo, insomma, che mi dedicate. E oggi appunto quello di cui parleremo è storytelling with data, quindi il rapporto tra lo storytelling e i dati, che sembra un rapporto un po' come Montecchi e Capuleti, tra Romeo e Giulietta. Ci sono tanti scontri tra chi sta dalla parte dello storytelling e chi dalla parte dei dati, eccetera. Invece oggi vedremo come utilizzare proprio lo storytelling per raccontare i dati. Mi presento molto 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 velocemente, mi chiamo Elisa Iandiorio e mi occupo di marketing e consulente di Big Data, docente e formatore, insegno anche all'Università degli Studi della Tuscia, dove insegno proprio marketing e Big Data Analytics, quindi come utilizzare i dati ai fini del marketing. Purtroppo mi si è spostato il nome, però ad ogni modo mi trovate su ogni social nome e cognome tranquillamente. Entriamo nel vivo. Big data. I big data, come vedete, ho usato questa slide perché i big data ormai se ne parla ovunque, in tante salse, se ne parla dal punto di vista giuridico, dal punto di vista informatico, ingegneristico, dal punto di vista del marketing. E praticamente è un tema che negli ultimi anni sentiamo un po' parlare in ogni dove. Un professore dell'MIT in America ha fatto una battuta dicendo: i big data sono un po' come il sesso negli adolescenti, tutti ne parlano, tutti dicono di farlo, nessuno sa bene di che cosa si tratta, però nel dubbio tutti lo fanno, tutti lo conoscono. Quindi dei big data noi in realtà ne abbiamo anche a che fare quotidianamente, perché basta aprire un'app, basta andare su Google, basta usare lo smartphone, usare il navigatore, usare Google Maps, e noi stiamo utilizzando i big data. Ecco perché se ne parla tanto oggi, perché sono alla portata di tutti, sia come utilizzatori che come aziende. Di contro abbiamo lo storytelling. Lo storytelling è l'arte del raccontare. Da sempre l'uomo ha avuto la necessità di raccontare, di comunicare, usando diversi tipi di linguaggi, per cambiare anche il modo di percepire le cose. Si è passati dai geroglifici ai libri, ai fumetti, alla musica. Il linguaggio è la parte più importante della comunicazione, se vogliamo. Quindi come si mischiano queste due realtà? I dati dicono quello che sta accadendo, i dati ci raccontano, dicono quello che sta succedendo in questo preciso momento o che accadrà nel futuro, se parliamo di analisi predittiva, e le storie ci dicono il perché. Ecco dove si incontrano: nel momento in cui noi usiamo i dati e utilizziamo le storie, facciamo il vero cambiamento, attuiamo il vero cambiamento, perché i dati a quel punto diventano storia e diventano quindi alla portata di tutti. La domanda a cui provo a rispondere oggi è questa: possono le storie essere raccontate con i dati, così come fanno con le immagini? Vi faccio uno spoiler, ovviamente sì, se no non stavamo qua, no? E vediamo però come. Fin da piccolo i racconti e le fiabe sono stati i protagonisti della tua vita. Quello è mio figlio, che ha in mano La gabbianella e il gatto di Sepulveda, e non sa ancora leggere, ma già mi chiede di raccontare, no? Perché comunque fin da piccoli siamo stati abituati a parlare e a ricevere, ad ascoltare e capire argomenti anche complessi attraverso le storie. Pensiamo alle storie che comunque insegnano ai bambini la nascita, la morte, cioè attraverso le storie il nostro cervello diventa un comunicatore, ok? Analizza. Quindi ovviamente da adulti cambia perché il cervello è più strutturato, c'è più spirito critico, però di fondo in realtà è sempre la stessa cosa. È molto più efficace adesso, e se lo guardiamo dal punto di vista del business, il racconto diventa un'attività più redditizia. Ma esattamente come è fatta una storia? A volte è difficile arrivare al nocciolo della questione, di un fatto, di un avvenimento aziendale, di un, magari leggiamo un bilancio e non riusciamo a capire perché quel dato ha, che significato ha. La storia ha fondamentalmente è fatta d'arco, ha una questione, un problema, inizia sempre da un problema, ha una sequenza logica e arriva a una conclusione. È solo seguendo la storia dall'inizio alla fine che si riesce a capire perché ha avuto quell'evoluzione. Quindi questo vuol dire che bisogna avere delle informazioni che complete, dei dati, dall'inizio alla fine. Perché fondamentalmente l'essere umano tende a riempire i vuoti, quindi nel momento in cui ha di fronte un fatto si fa le domande e si risponde da solo, sostanzialmente il cervello umano è strutturato per fare questo. Quindi cos'è importante per arrivare a delle risposte corrette e giuste? Analizzare una storia dall'inizio alla fine e avere più informazioni possibili a disposizione. Vi racconto anche appunto una storia, la scuola della scuola di Austin in Texas. Quello che vedete è un grafico del tasso di sostituzione dei docenti dal 2004 al 2013. Come vedete, questa scuola ha questo problema, la sostituzione frequente dei docenti. Solamente nel 2010 e nel 2011 si è un po' abbassata. Un professore, il professor inizia ad andare in questa scuola, la Pierce, nel 2002. Lui dichiara proprio questo: l'anno in cui ho iniziato ad insegnare, molti docenti erano stati selezionati accuratamente per ravvivare una scuola così problematica. Cioè, si pensava e si ipotizzava che il problema era il docente, che la sostituzione frequente dipendesse appunto dai docenti che non erano adatti per quella scuola là. Lui è entrato determinato a fare qualcosa per capire perché in realtà, dove fosse il motivo di questo continuo cambiamento e di sostituzione dei docenti. Lui si è convinto nella sua analisi che in realtà non dipendeva dai docenti stessi, ma dipendeva dal fatto che la scuola era in una zona comunque molto povera della città, con un alto tasso di criminalità, e quindi anche l'abbandono scolastico era molto molto elevato. Lui questo lo ha capito, ma non aveva la certezza. Ad oggi ancora non ha avuto una risoluzione questa storia. Ma proprio per il meccanismo che dicevamo prima, se tutti i professori, i dirigenti della scuola si mettessero intorno a un tavolo, ognuno racconterebbe una storia diversa, seppur lavorano nello stesso ambiente. Perché? Perché non hanno in mano tutti i dati, non sanno la storia dall'inizio alla fine. Quindi ognuno va a riempire i vuoti e si risponde da solo, ok? Il professore si è risposto, secondo me, alla criminalità, è il fatto che comunque siamo in una zona molto povera. Altri professori si rispondevano diversamente, proprio perché ognuno di noi, ogni essere umano, ha delle esperienze passate, ha comunque un vissuto che fa sì che il cervello gli dia queste risposte. Quindi fondamentalmente le domande quali sono? Ma cosa accadrebbe se i dati in realtà ci raccontassero una storia completa? Quindi se avessimo a disposizione tutti i dati, non solo quel tasso di successione dei docenti. Cosa accadrebbe se fosse raccontato in una sequenza chiara? Quindi se magari avessimo a disposizione effettivamente anche i dati degli studenti, del livello di istruzione degli studenti, dell'ambiente in cui vivono. Cosa accadrebbe se ognuno andasse via da quell'incontro credendo nella stessa storia, basata sui dati? Perché? Perché è quella la soluzione. Gli studenti quindi si riuscirebbero ad arrivare a un lieto fine? Purtroppo ad oggi non abbiamo questa risposta. Nel 2019 ancora la scuola di Austin non è riuscita a rispondersi a queste domande. Ma una cosa è certa: non c'è niente di come una trama irresistibile per attirare le persone. Lo sanno bene loro due, Agatha Christie e il tenente Colombo. Perché vi parlo di loro? Perché loro hanno due modi diversi di raccontare le storie. Agatha Christie ci racconta una storia dall'inizio alla fine, Colombo ce la racconta al contrario, dalla fine all'inizio, perché se l'avete visto, Colombo si vede l'omicidio, si sa subito il colpevole e si va a ritroso a capire cosa è successo. La trama è quello che conta, non la soluzione, perché hanno reso la trama irresistibile, hanno raccontato una storia in maniera irresistibile, avendo dei dati a disposizione. Quindi in realtà il lavoro che si fa anche a livello di business è quello, indagare sui dati che si hanno a disposizione per raccontarci una storia. Perché raccontare una storia e ascoltiamo storie da così tanto tempo? Perché sono degli strumenti eccezionali. Ok, perché riescono a trasferire la conoscenza da una persona all'altra, ma soprattutto grazie alle storie si trasforma l'informazione che ci dà il dato, l'informazione secca, 2 più 2 fa 4, grazie alle storie quel 4 diventa una conoscenza per l'azienda. Riusciamo a capire il perché c'è 2 più 2 fa 4, ok? E trovare un punto di incontro tra diverse teorie. Quindi ecco dove si incontrano i dati con le storie. E lo sa benissimo un tale Jon Snow, che immagino voi pensate tutti a lui, no? La maggior parte. In realtà, ora vi parlerò di un altro Jon Snow, è un omonimo. Apro una parentesi sul discorso Trono di Spade. A proposito di racconti di storie e di dati, c'è un sito, credo sia ancora online, A Song of Ice and Data, ok, quindi riprende anche il tema, dove degli studenti dell'Università di Monaco, attraverso l'analisi di tutti i libri e della serie TV, hanno fatto un sito, quindi basato su Big Data, perché sono andati ad analizzare le serie TV, ad analizzare i libri, quindi le parole, i video, tutti i dati destrutturati, per andare a predire chi era il prossimo a morire. Ovviamente adesso la serie TV è finita, i libri no, però dal sito si andava e si vedeva ogni volta che comunque cambiava qualcosa la percentuale, la probabilità che un personaggio nel prossimo episodio morisse oppure rimanesse in vita. Una storia di dati hanno raccontato, quindi fatto proprio in un certo modo. E il Jon Snow di cui invece vi voglio parlare è lui. Lui è un epidemiologo del 1854 e aveva capito come si stava diffondendo il colera a Londra in quegli anni. E l'unica cosa che aveva bisogno di comunicarlo in maniera attraente e convincente a chi di dovere. Questo perché? Perché all'epoca la teoria dei germi non esisteva, c'era la teoria dei miasmi, cioè che fondamentalmente le malattie si trasmettevano per via aerea, ok? Lui invece aveva capito che non era l'aria cattiva a trasmettere il colera, ma piuttosto era l'acqua che veniva trasmessa tramite appunto i canali idrici. Che cosa ha fatto lui allora a questo punto? Ha disegnato una mappa con segnati i punti dove c'erano più morti per colera in città. Ok, quindi ha usato i dati a sua disposizione, le statistiche, le interviste che ha fatto ai cittadini, i dati che gli venivano dalle analisi di laboratorio, dagli ospedali, no? Per quanto limitati, già comunque aveva tanti dati a disposizione e li ha disegnati. Li ha messi sulla mappa di Londra, andando a vedere che in pratica c'era una pompa idraulica infettata. Lui però appunto doveva dimostrarlo, lo ha dimostrato così, raccontando questa storia, dicendo guardate, è qui che ci sono molte più morti, non gli ha parlato di numeri, ok? Non gli ha parlato di statistiche, lui la statistica l'ha usata massicciamente per capire, ma poi l'ha raccontata in maniera diversa. E quindi ha capito che c'era una pompa idraulica. Adesso a Londra, a Broad Street, ci sta un monumento proprio a forma di pompa idraulica, e c'è anche un pub fatto in suo onore, anche se lui era stemio, quindi non si capisce bene perché hanno utilizzato questo. C'era solo un'anomalia significativa: nessuno dei monaci dell'adiacente monastero aveva contratto il colera. E perché? Lui è andato ad indagare anche questo, perché i monaci si producevano da soli la birra e bevevano solo birra, e quindi erano immuni dal colera per questo motivo qua. Questo in realtà ci fa pensare anche che in tutti i casi ci sta sempre l'eccezione. La famosa eccezione che ci conferma la regola ci sta. Se siete curiosi, vi potete leggere la storia di Netflix e di Napoleon Dynamite. È lo stesso principio. Quando Netflix ha ideato il suo algoritmo, dove andava a capire quali sono i film che possono piacere a un utente secondo determinati parametri, gli ingegneri hanno visto che c'è questo film, Napoleon Dynamite, che è l'eccezione. Ok, che piace sia a chi si guarda House of Cards sia a chi si guarda i cartoni animati. Quindi c'è sempre l'eccezione, che va comunque analizzata, perché ci va a confermare comunque in realtà i dati. Quindi perché non usiamo semplicemente delle immagini come un insieme di grafici, ad esempio, per raccontare le storie di dati? Lo possiamo tranquillamente fare. Ad oggi la tecnologia ce lo permette assolutamente, e per questo che nasce e che è nata la teoria del data storytelling, no? Quindi raccontare le storie attraverso i dati, tutti i dati, i KPI, gli insight, raccontarli. Finalmente, grazie al data storytelling, molte aziende che fino ad oggi non sfruttavano le analytics perché non sapevano interpretarle, riescono ad utilizzarle. Ci vuole un traduttore, ci vuole una persona che traduca quei dati in conoscenza, che faccia questa trasformazione. Come è fatto il data storytelling? Mette insieme tre elementi: il data science, quindi i dati, le visualizzazioni e la narrativa. Mettendo insieme questi tre elementi si può avere il cambiamento. Perché? Perché grazie alle visualizzazioni i dati vengono illuminati, quindi escono fuori, la narrativa riesce a spiegare i dati, a raccontarli. E la narrativa con le visualizzazioni sono quelle, sappiamo benissimo, che coinvolgono di più l'utente. Un'immagine, una foto, le visualizzazioni, la vista è sicuramente quello che aiuta di più. Mettendo insieme questi tre elementi si può veramente ottenere il cambiamento. Bisogna però, a livello di business, farci delle domande. Attualmente vengono raccontati dati sotto forma di storie? Ce li raccontiamo noi azienda, o alle nostre aziende clienti raccontiamo i dati sotto forma di storie, o gli diamo semplicemente delle statistiche? Se sì, dove si può migliorare nella narrazione? Come possono essere testati tutti questi concetti? Come si può utilizzare lo storytelling per raccontare i dati? E riprendo una citazione di Alexandra Samuel, che è un'autrice dell'Harvard Business Review, che dice che le storie basate sui dati attirano il tipo di attenzione sui social media che i publisher sognano. Grazie alle infografiche, che le abbiamo viste tantissime, si diffondono tramite i social network, proprio perché sono in grado di dare nuova conoscenza attraverso un'infografica che spiega a chiunque il significato di una statistica complessa. Ecco che io racconto una storia in modo conciso, avvincente e visivamente accattivante, e quindi riesco ad arrivare all'utente in questo modo. Ma perché questo accade? Non entro nel merito delle neuroscienze, perché sennò staremo qui all'infinito, ma fondamentalmente il concetto è questo: è dimostrato che quando ci si concentra sui dati si va ad impegnare il lato sinistro del cervello, quando si parla di storie si attiva il lato destro. Viene da sé che utilizzando i dati e le storie viene attivato tutto il nostro cervello e tutto il sapere e tutti i meccanismi che ci sono dietro. Quindi ecco perché avviene il cambiamento. E qual è il metodo? Ok, io ho riassunto il metodo in quattro step. Selezionare i dati, chi si occupa di dati deve essere bravo nel selezionare i dati che mi interessano. Selezionare i dati passa per qual è il mio obiettivo. Una volta che io ho definito il mio obiettivo, so quali dati andare a selezionare e quali fonti utilizzare. Identifico la visualizzazione corretta. Che cosa vuol dire? A seconda di chi io ho di fronte, da chi devo spiegare i dati, dal canale di comunicazione che utilizzo, devo ovviamente definire la visualizzazione più corretta. Se vado su un social utilizzerò immagini, video e parole. Se vado, entriamo nel dettaglio, su Twitter è più facile che utilizzerò più le parole. Se vado su Instagram utilizzerò più le immagini, ok? Quindi scelgo. Concentrati su ciò che è importante. Allora, chi si occupa di dati vuole, e è anche giusto, far vedere tutto il lavoro che c'è dietro. Quindi spesso si fanno report di 300-400 pagine, esagerando. No, bisogna tagliare, perché dall'altra parte non abbiamo lo stesso livello di concentrazione. Tagliare e concentrarci su ciò che vogliamo far arrivare, ok? Adattare lo storytelling al target. A seconda di chi ho di fronte, a seconda di chi è la mia buyer personas, io devo adattare lo storytelling, a seconda anche del canale di comunicazione, ok? Appunto, tornando ai social, se lo mando un'infografica su Facebook, utilizzerò un linguaggio che è diverso da quello di Twitter, che è diverso da quello di LinkedIn, ok? Anche semplicemente perché su Facebook arrivo al cliente, magari su LinkedIn arrivo a un network di professionisti e quindi posso anche avere un linguaggio di storytelling diverso. Vi racconto adesso una case history proprio concreta di come il data storytelling è stato utilizzato del settore immobiliare. Un mio cliente, Medim, è un'agenzia immobiliare con un marchio solo ed esclusivamente per le case di extra lusso. Quindi che cosa vuol dire questo? Che gli acquirenti sono stranieri, i venditori sono italiani, ok? E quando ho incontrato questa azienda, loro mi hanno detto: noi abbiamo questo marchio Made in storico sul territorio, da cui è nata una costola che si chiama IPH, Italian Prestige Houses. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato il brand e il mercato di riferimento, quindi si è partito da un'analisi dei dati, ok? Abbiamo analizzato la situazione attuale, il contesto di riferimento per entrambi, perché parliamo comunque come se fossero due brand diversi, ok? Il posizionamento, quindi i valori che questi due brand hanno sul mercato, quali erano gli obiettivi, fondamentale. Dall'analisi devono uscire fuori gli obiettivi, perché altrimenti è come se io ho una barca, sto in mezzo al mare e non so dove devo andare, non ho la bussola, ok? Allora è vero che Cristoforo Colombo, andando in India, ha scoperto l'America, però oltre ad avere lì in quel caso il fattore C, comunque aveva un obiettivo, ok? La SWOT analysis, ovviamente, il target, le buyer personas, cioè dal target arrivare a capire l'identità del mio cliente, e poi gli obiettivi di digital marketing. Ok, quindi abbiamo fatto tutta questa analisi e abbiamo intrapreso una comunicazione social particolare. Prendendo un'idea della proprietà, in realtà, abbiamo fatto parlare le case. Quindi abbiamo raccontato quello che spesso si legge negli annunci: tre vani, due camere da letto. A volte le agenzie immobiliari mettono il codice dell'annuncio che sanno solo loro su Facebook, ma l'utente, che quella casa sia CX345, non gli interessa. E abbiamo fatto raccontare le case, quindi ovviamente per il brand internazionale abbiamo utilizzato comunque sia l'italiano che l'inglese, per Medim solo l'italiano perché lavora sul mercato italiano, e quindi coinvolgendo, cioè raccontare dei dati. Però questo è stato possibile solo dall'analisi dei dati prima, perché abbiamo capito che il target di riferimento avrebbe apprezzato molto questo tipo di comunicazione un po' diversa, più coinvolgente. E poi c'è una piccola curiosità, no? Che riguarda un post di Italian Prestige Houses. È stato commentato da una signora dal cognome De Graaf. Di per sé potrebbe non significare nulla questo, cioè una signora straniera di un paese target tra quelli selezionati che tagga il compagno o il marito per fargli vedere una villa di lusso, a noi è saltata subito all'occhio. Perché? Perché nell'analisi che abbiamo fatto all'inizio, nella definizione delle buyer personas, che sapete hanno nomi fittizi, inventati, abbiamo utilizzato lo stesso identico cognome. Cioè, è stato il caso, quindi nell'analisi preliminare abbiamo identificato come buyer personas la signora Brigida De Graaf, che era un'ereditiera, che insomma, con tutta la sua storia che c'ha sulle buyer personas, e una De Graaf ha commentato il post. Ovvio che è un caso, ovvio che comunque anche qui è stato, cioè, è stato anche un pizzico di fortuna con questa casualità, però a noi ha fatto capire che l'analisi fatta effettivamente era corretta, perché poi andando a vedere questo profilo di Facebook corrispondeva effettivamente al profilo della buyer personas. Quindi l'analisi è stata fondamentale, il tipo di comunicazione scelto e il racconto. E in riassunto, che cosa impariamo da questa case history? Che bisogna assolutamente fare un'analisi dati preliminare, non solo le parole. Questa agenzia immobiliare ha come punto di forza l'attività di home staging, quindi di sistemare le case in modo più bello prima di venderle, e delle foto molto molto belle, quindi le storie si raccontano anche con le foto, anche con le immagini. Un monitoraggio dei dati periodico, questo che vuol dire che io non faccio un'analisi all'inizio e poi me ne dimentico. Va fatto un'analisi, un monitoraggio periodico, anche in real time con le tecnologie che abbiamo oggi, per capire se la strada intrapresa è quella corretta. E poi io metto sempre enjoy, cioè il divertimento, bisogna comunque metterci la passione nel comunque raccontare le storie, nel fare l'analisi, nel fare questo lavoro. Chi fa il traduttore di dati deve comunque avere questo tipo di divertimento sotto. Quindi questo è stato un caso ad oggi, è passato circa un anno e qualcosa da quando abbiamo iniziato a fare, un anno e mezzo, dall'analisi preliminare che abbiamo fatto, e ci sono avuti dei risultati, ottimi risultati dal punto di vista social e anche dal punto di vista dei clienti target. Non perché è stato utilizzato i social, ma perché c'è stata una strategia completa. Cioè, io vi ho fatto un riassunto, vi ho fatto vedere i social, ma non dimentichiamoci l'offline, le fiere di settore. Però nel momento che loro sono andati ad esempio recentemente a Stoccolma in una fiera dell'immobiliare di settore, molti gli hanno detto: abbiamo visto le vostre storie, abbiamo letto le storie di quell'abitazione, di quella casa, ci è piaciuto il fatto che ci siamo sentiti già all'interno, l'abbiamo sentita nostra e vogliamo maggiori informazioni. Quindi va tutto sempre integrato. Questa era la fine, diciamo. Io vi un piccolo spazio pubblicità, come si dice, nel senso che tutto quello che vi ho raccontato e anche molto altro lo trovate in questo libro che è uscito a giugno, che parla proprio dei big data a servizio del marketing. Quindi non c'è solo il data storytelling, ma ci sta anche molto altro, cioè come può essere utilizzata l'analisi dei dati, di big data, perché ad oggi, e poi lo racconto, abbiamo a che fare con i big data tutti i giorni. Facebook è il più grande CRM della storia, e quindi quella è una fonte importantissima, e quindi vi racconto lì anche altro. Io vi ringrazio, se avete qualche domanda credo che abbiamo tranquillamente un po' di tempo, e sono qua per un attimo. Che
ci sono dei tool che permettono di rendere i dati un pochino più creativi? Mi viene in mente Data Studio, però anche lì bisogna sapere appunto l'obiettivo.
Allora, a me è capitato di utilizzare Power BI, Power BI, scritto Power BI, e è un software Microsoft. dove si possono inserire i dati da diverse fonti, quindi ad esempio si selezionano i vari programmi, ad esempio da MailChimp, da Facebook, da un database, quindi ci sono tantissime fonti che Power BI prende da lì. E a quel punto l'obiettivo è fondamentale, però, nel senso che devo capire quale fonte mi serve, quello lo può fare solamente un cervello umano, cioè il capire poi i dati, però è uno strumento che io, un software che ho trovato molto, molto utile da questo punto di vista. E è gratuito in alcuni momenti, cioè, quindi si può anche comunque fare una prova e vedere. Altre domande?
Ciao e grazie anzitutto. Io sono una social media manager, quindi mi ritrovo spesso a fare report per clienti sulle pagine Facebook che gestisco. Volevo sapere se avevi delle dritte nello specifico su come presentare un report che non sia noioso, in buona sostanza, per il cliente, più interessante dal tuo punto di vista. Grazie.
Guarda, io personalmente, che mi capita anche a me comunque di fare dei report per i social media, vado molto di immagini, non solo grafici, perché poi anche i grafici ormai stanno diventando un po' noiosi, e quindi gli metto delle immagini che magari non c'entrano nulla con il grafico, diciamo, però gli vanno a raccontare la storia. Quindi ad esempio, come magari hai visto, io qua ho utilizzato diverse immagini, no? La scimmietta che c'hai dubbi, eccetera eccetera, perché lì gli mantieni l'attenzione e tu glieli racconti. Cosa fondamentale per la mia esperienza ai report, glieli porto e glieli racconto, non glieli mando via mail, perché comunque non lo aprono, non lo leggono e se ne annoiano. Quindi glielo porto, gliene parlo, fisso con loro, gli chiedo sempre un'oretta al mese a disposizione, perché è utile per tutti. Quindi è un po' questo, insomma. Altre domande?
Scusami, mi dice qualche, io non sono un esperto di marketing, mi dice che negli ultimi 2 anni c'è stata una grande migrazione da Facebook a Instagram. Sebbene Instagram fosse presente anche prima, se capisco bene, le storie sono il motivo principale di questa fuga, è vero?
È parzialmente vero, mi spiego perché. Allora, Facebook fa più fatica ad acquisire nuovi clienti giovani, mentre acquisisce sempre di più utenti più grandi, quindi dai 40-45 anni in su. Fa fatica ad acquisire i ventenni, la fascia insomma più bassa, dai 25 in giù, e il motivo è molto 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 semplice: che vanno su Instagram. È molto semplice, me lo hanno svelato i miei studenti universitari, perché io gliel'ho chiesto, gli ho detto: ma che social utilizzate, dove fate? Loro quasi tutti Instagram, i giovani giovanissimi, quindi se parlo di preadolescenza, adesso sto andando su TikTok. E gli ho chiesto perché, e loro mi hanno detto: perché su Facebook ci sono la mamma e papà. Quindi è vero, quindi Facebook acquisisce comunque nuovi utenti, non ha perso quota. Se andiamo a vedere i dati, su Facebook comunque ci sono 35 milioni di utenti e su Instagram un po' di meno, ma Facebook continua ad acquisire utenti, ma acquisisce utenti di fascia di età medio-alta, diciamo, dai 40-45 in su. Fa più fatica sui giovani, quello sì, perché comunque iniziamo a renderci conto anche del fatto che i ventenni di oggi sono i primi nativi digitali, fondamentalmente, e quindi Instagram per loro è molto più facile e più semplice, mentre è molto più complesso per una fascia d'età più alta. Quindi è un po' questo il discorso. Però Facebook non sta assolutamente perdendo quota, e dal punto di vista del business, io dalla mia esperienza, quindi insomma limitato alla mia esperienza, la mia percezione qual è? Che Instagram è utile solo ad alcuni settori di business, mentre Facebook è trasversale a tutti i settori, anche il B2B. perché Facebook ha degli strumenti molto avanzati per il B2B e anche la mia esperienza, ad esempio l'acquisizione dei venditori di case, se ritorniamo al discorso Medim, è stato fatto anche quello su Facebook. E Instagram va solo su alcuni settori e soprattutto Instagram funziona molto per l'engagement. Quindi se un'azienda ricerca l'engagement, la brand awareness, Instagram funziona molto. La conversione, l'acquisto avviene su Facebook. Vanno utilizzati di pari passo in alcune aziende. In altre aziende, ad esempio, io Instagram non glielo consiglio in alcuni settori. E lo consiglio, tra l'altro, solo se si ha del materiale visivo bello. Su Instagram è fondamentale. Per il profilo, per le stories meno.
Questo scenario che lei abbia rappresentato, LinkedIn come si posiziona?
Allora, LinkedIn è appunto il social professionale, quindi anche quello funziona molto, ad esempio, per il personal branding, funziona molto per i consulenti, per gli agenti, per gli avvocati, per gli architetti, per questo tipo di aziende, per aziende tecniche. E, i giovani ci stanno arrivando su LinkedIn, però giovani considerate post laurea, ok? Quindi dai 25 anni in su. E non ha problemi di settori, nel senso che a livello aziendale di business va benissimo, diciamo, un po' per tutti, molto forte per le aziende di informatica, per le aziende tech, per le aziende di questi settori qua è sicuramente molto più valido. Il concetto qual è? Per il B2B è fortissimo LinkedIn, ovviamente. Per il B2C, cioè se io ad esempio fossi un negozio d'abbigliamento, LinkedIn, a meno che non devo ricercare personale, anche no. Quindi è un po' questo. Però LinkedIn io ce l'ho nel cuore, è un social che io adoro e amo tantissimo, però bisogna poi comunque ragionare qual è il nostro obiettivo o qual è il mio business. Ci sono altre domande? Ok, allora se non ci sono domande io vi ringrazio tantissimo per il tempo e buon proseguimento.
Sapevi che allo SMAU Roadshow i workshop formativi sono molti di più di quelli che puoi trovare su SMAU Academy? Cosa aspetti? Scopri sul sito le date di quest'anno e vieni anche tu a seguire più di 50 workshop completamente gratuiti.